Grazie per questo invito, credo che questo lavoro comune e questo confronto sia oggi fondamentale, lo dico sempre, però credo che siamo in un tempo abbastanza complicato, proprio da quello che dalle riflessioni che si facevano qui, emerge con molta chiarezza questa situazione di grande scenario impaludato, possiamo dire, rispetto ai temi della tratta, che come sapete bene noi in Italia siamo ancora figli della tratta e del sfruttamento sessuale. Dobbiamo dirci con molta onestà che sullo sfruttamento lavorativo, accattonaggio, matrimoni combinati e forzati, economie illegali, difatti ci lavoriamo pochissimi gruppi, pochissime realtà. Io sull'accattonaggio credo che in Italia ci siano solo due realtà che ci lavorano, una che è la mia, a Pescara, e stiamo facendo molta formazione in Italia per i gruppi che vogliono lavorare sulla tratta per accattonaggio. E quindi diciamo, parliamo di tratte appunto, dove, come poi dirò velocemente, le metodologie di presa in carico sono totalmente differenti tra di loro e quindi salta completamente un modello classico della presa in carico per protezione sociale, dove si faceva un ragionamento rispetto al lavoro di strada di un certo tipo, a un certo tipo di pronta accoglienza, un certo tipo di accoglienza per l'autonomia, eccetera eccetera, perché ogni tipo di tratta ha un diverso proprio modello di intervento sociale, che oggi tra l'altro si connette e si complessizza proprio per altre tipologie di connessioni, come per esempio sicuramente il tema dell'asilo, senza dubbio, ma ci sono anche altre situazioni di connessione, con i temi delle povertà per esempio, le connessioni con tutto il tema della violenza. Quindi oggi parliamo di un fenomeno davvero variegato in termini di scenari, processo liquido sempre più costante, con una grande difficoltà di costruire modelli di intervento per la presa in carico, sono davvero complessi. Per cui la proposta di questo tipo di riflessione mi ha proprio interrogato con molta forza, e devo dire, ringrazio Claudio, perché mi sono fatto una riflessione nelle notti che in queste settimane, tra l'altro sono reduce dal Messico dove ho preso un terremoto orribile, ma questa notte è stato peggiore, quindi voglio dire, però mi sono anche preso due uragani, quindi vengo abbastanza movimentista in questi video. Però ecco, la possibilità di fare una riflessione proprio sulla presa in carico, dove capire il senso, fare una riflessione sui nodi e poi ragionare sulle prospettive, credo sia una grande cosa che oggi uno ha posto nel campo, che dovremmo riprenderlo, perché secondo me e sarebbe frutto di una grande, grande riflessione utile e positiva in un sistema, quello della tratta, che è un sistema debole. Tutte le riflessioni che qui si facevano sono fondamentali, tengono conto, a mio avviso, ma occorre esternarla ancora di più, di una dimensione. Il sistema della tratta è un sistema davvero residuale a livello politico, a livello strategico e a livello economico e finanziario. Pur essendo un intervento a livello mondiale di altissima qualità, il modello italiano è il modello per eccellenza più significativo a livello internazionale, perché c'entra, credo Valentino l'abbia detto con molta chiarezza, attorno alla vittima di tratta il focus centrale. Prima, e in molti paesi ancora, il focus centrale non è la persona vittima di tratta, ma la capacità di essere utilizzata per investigazioni di tipo polizia per scovare, diciamo, la malavita organizzata. Ecco perché si parla di percorso giudiziario, ma anche di percorso sociale. Percorso sociale che in Italia in molte regioni non viene applicato, e noi lo guardiamo così. Abbiamo proposto, gli Stati Uniti l'hanno studiato, la prossima settimana la delegazione internazionale degli Stati Uniti parlerà di tratta, ci saranno due italiani, uno di questi è Dion De Rotti, ma voglio dire, c'è stato chiesto all'ambasciata americana di andare, però mi viene sempre il rammarico di dire, noi che abbiamo pensato questo modello, perché si citava questa mattina, credo Isabella, la direttiva 3611 Unione Europea, beh, il 95% della direttiva è il modello italiano, l'articolo 18. Noi siamo stati anche bravi in Italia, ovvero totalmente, in maniera assurda, incapaci di recepire la direttiva 3611, creata praticamente da noi. Abbiamo recepito con la legge 14 del 2014 un pessimo recepimento. Cioè noi che proponiamo un intervento, l'Europa dopo anni di dibattito, Polonia, dopo il dibattito di Varsavia, da partire da Palermo, non voglio parlarne più, noi abbiamo recepito un pessimo documento. Perché per esempio il recepimento, tutto il tema della possibilità di dare risarcimento alle vittime di tratta, che è fondamentale nella nostra riflessione. Nella legge 14 si parla di 1.500 euro al massimo per le vittime di tratta alla fine del processo, quindi dopo 8 anni forse qualcuna avrà 1.500 euro di risarcimento. Quando c'è una giurisprudenza italiana, tra l'altro sancita anche dalla Procura Nazionale Antimafia, che dice con molta chiarezza che laddove si fa questo lavoro, risarcimento delle vittime, si fa un intervento davvero forte, perché le ragazze si sentono protette così, si sentono riconosciute, non portate in giro. E ci sono anche delle sentenze della Corte di Cassazione, fatta la Corte di Cassazione dell'Aquila 5 anni fa, riconosciuta a 8 ragazze nigeriane vittime di tratta, da 50.000 euro a testa, che noi come Underworld proponemmo allora, e fu accolto, così qua a Piacenza per 100.000 euro. Questo fa cultura, se noi vogliamo davvero incidere profondamente sul cambiamento di paradigma rispetto al tema della tratta, altrimenti navighiamo su una palude così. Allora, se questo è il tema della tratta, se queste sono le connessioni così complesse, e se gli scenari che noi sappiamo sono ancora più complicati, ne faccio solo uno, quello che viviamo il mondo nigeriano, perché è diventato il grande tema. Oggi la tratta nigeriana non è quella degli inizi degli anni 90, quando noi abbiamo cominciato a lavorare. Io ho cominciato a lavorare nella tratta nel 1990, sono 27 anni che lavoro sulla tratta, quindi ho visto la calata degli albanesi, dei moldavi, degli ucraini, però i nigeriani sono sempre stati. Io ricordo nel 1990 lavoravo in strada con ragazze tossicodipendenti che si prostituivano, quindi non ero denaro su un altro campo. Poi a un certo punto siamo accorti che erano di colore. No, non sono più le nostre tossiche. Che fine hanno fatto? Beh, sono ancora lì. Anzi, oggi rappresentano il grande numero in percentuale, andiamo veramente del 60% di persone che sono in strada. E quindi questo grande fenomeno, su cui a mio avviso siamo ancora impreparati. Cioè noi veramente, se non riusciamo a stare in Nigeria, se non riusciamo a coinvolgere la cooperazione internazionale, che su questo ci fa beffe la cooperazione internazionale italiana e il Ministero degli Esteri, non si pone questo problema. Ma se noi non andiamo ben insidi a lavorare sul serio, con le reti locali che fanno fatica, con una corruzione incredibile, con venditori di persone così a 360 gradi, ma noi veramente facciamo la fine di Sant'Agostino, che pensava con un secchiello di svuotare il mare. A volte con i miei operatori facciamo questa riflessione, veramente l'impotenza è la nostra modalità di lavorare. Va bene? Allora, se vogliamo superare questo e vediamo gli scenari, oggi non arriva la ragazza nigeriana, e qui rispondo un po' alla riflessione che veniva fatta, che praticamente viene mandata qua, c'è una mamma a casa, un po' mi fa sorridere questa immagine, che allora era così. Oggi sono i grandi gruppi della criminalità organizzata nigeriana che organizzano tutto. Cioè, possiamo parlare di Maman, possiamo parlare come ci pare, ma oggi c'è un investimento delle famiglie di origine di queste ragazze. Come cominciano ad avere 15 anni, gli dicono, in Italia per favore, deve essere organizzato all'interno di un grande gruppo di criminalità, che altrimenti non si riesce. E dunque oggi non ci sono più due attori nei nostri paesi in carico, gli operatori e le ospiti, o le ragazze, chiamate come volete, non utenti per favore, perché mi dà un po' fastidio. ma c'è anche un terzo elemento che gioca in campo, un terzo attore, il trafficante, che oggi è parte integrante del nostro percorso di presa in carico. O noi rompiamo questo schema forte, altrimenti le ragazze, e si diceva stamattina anche in un gruppo, effettivamente, quasi questa riconoscenza verso i vari trafficanti e la paura delle istituzioni, della polizia e quindi anche di noi, perché gli operatori sono l'altra parte della medaglia, non siamo nella loro parte della medaglia. E quindi il grande processo del contatto, dell'aggancio, ma soprattutto della costruzione della fiducia, che è la base dominante della presa in carico, è lenta, è difficile, è complicata. Per cui, se oggi noi abbiamo questa dimensione, dobbiamo capire come la presa in carico si deve completamente rivedere. Io oggi parlo di presa in carico 2.0, tutti parlano così, diamoci un tono, anche se io in informatica sono peggio di te, quindi l'ho presa. Cioè, cosa voglio dire? Ma le ragazze che cosa chiedono fondamentalmente? Due cose: il lavoro e la casa. Allora noi o ripensiamo tutto il sistema della presa in carico attorno a questo grande binomio, che ricordo già noi nel 1997 lo proponemmo in Italia e poi l'abbiamo reiterato negli anni. Noi proponemmo come on the road un documento che si chiamava Da vittime a cittadine, te lo ricorderai, e fu firmato da tutti in Italia. Questo deve ritornare a essere l'elemento dominante del nostro lavoro. Noi non dobbiamo continuare a tenerci delle vittime in casa, o peggio ancora delle persone accolte, o peggio ancora delle persone che girano per casa senza arte né parte, e che io non so com'è possibile. Questa è una domanda che mi faccio sempre, e faccio molte supervisioni in giro per l'Italia ai nostri gruppi sulla carta, e faccio sempre la stessa domanda: ma com'è possibile che noi, oggi le nostre operatrici sono di fatti delle taxiste? Perché vanno portando le ragazze a palestra, a musica, ai corsi di formazione. Ma non ci posso andare da sole? Ma no, non sanno prendere il pullman. Ma sono arrivate dalla Nigeria, e non con il taxi. Hanno fatto un percorso migratorio davvero complicato, difficile, violento, incredibile. Oggi non sanno nemmeno prendere il pullman. E quindi questo concetto costante di quasi rivittimizzazione interna non aiuta a costruire un sistema di presa in carico. E quindi io credo che noi dobbiamo rivedere tutto il modello presa in carico. Qui parlo della tratta, ma parlo anche dei nostri mondi, dei CAS e degli SPRAR, perché di questo stiamo parlando. Nel momento in cui la grande intelligenza della mafia internazionale ha capito che la tratta costava troppo ai trafficanti in termini di viaggi e in termini di costi di affitto e di manutenzione in Italia. Credo che prima o poi uscirà un rapporto su cui stiamo lavorando qualcuno di noi, quando in questo momento lo Stato italiano sta sovvenzionando la criminalità organizzata attraverso i gas. Ce lo dobbiamo dire, perché nel momento in cui tutto il mondo nigeriano arriva e si dichiara rifugiato e chiedendo asilo, ovviamente c'è stata un'orchestra sinfonica che ha costruito questo modello. Per cui noi, capisco qui le persone che dicono doppio binario, è certo, qui siamo veramente alla frutta, perché se non riusciamo minimamente adesso a districarci in questo processo, ovviamente. Ma una ragazza che si dichiara richiedente asilo e gli viene riconosciuto, perché dovrebbe già avere un percorso di protezione sociale per vittime di tratta, dove c'è un controllo, c'è una sorta di attenzionamento forte, c'è una presenza delle operatrici, operatori, diciamo, sulle 24 ore, si fa un percorso, diciamo, di processo? Perché? Ditemelo. Anche perché in effetti, e qui vado a radicalizzare quello che poi voglio dire in positivo, di costruzione. Ma voi vi siete mai fatti una domanda? Perché dopo che la Romania è entrata nell'Unione Europea non abbiamo più vittime di tratta dentro le nostre case d'accoglienza? La risposta è chiarissima, purtroppo. ma o gli operatori, ma soprattutto noi che facciamo, voglio dire, la governance degli interventi, ma direi ancora di più chi ci governa capisce questo. Il momento in cui la Romania è entrata nell'Unione Europea e dunque le ragazze romene non hanno più bisogno di permessi di soggiorno per motivi umanitari, per vittime di tratta, noi non abbiamo più le nostre case d'accoglienza, abbiamo solo i nigeriani. E perché? Perché i nigeriani hanno bisogno di permessi di soggiorno per motivi umanitari. E questo è un grande problema della presa in carico. Significa che noi, mi sono chiesto, scrivendo gli appunti della notte, abbiamo scritto una frase un po' triste che mi sono detto a me stesso poi. La nostra presa in carico è solo funzionale per dare permessi di soggiorno per motivi umanitari. Dunque qui c'è da fare una rivoluzione anche, perché se questo un po' è lo scenario, io credo che noi dobbiamo rivedere tutto questo alla luce, perlomeno innanzitutto qual è allora il senso dell'accoglienza, della presa in carico. E qui veramente, a mio avviso, dobbiamo costruire un nuovo processo culturale dell'accoglienza che veramente vada al di là di una dimensione che sia legata, se volete, alle dimensioni che spesso io qui ho chiamato una dimensione quasi di modelli ideologici di presa in carico, modelli determinati dai manuali. Io li chiuderei tutti i manuali, quelli dall'HCR, OIM, tutti, dove sembra tutto semplice e chiaro. Se voi andate a vedere questi manuali, sono chiarissimi. Come si fa a passare dalla sigla alla tratta? Facilissimo. Basta che vi leggete, poi l'ho portato pure per il manuale. Il problema non è questo, il problema è un altro. Se noi oggi, e i dati li ha dati Valentina, quindi proprio io a quella stima di OIM non ci credo, detto oggi personalmente, perché dovrebbe essere fatta in forma scientifica. Loro però avevano tutti gli strumenti per poterlo fare, ma non si può dichiarare, come hanno fatto di fatti che una nigeriana è vittima di tratta perché è nigeriana. Praticamente hanno detto questo. Dire che l'80% dei nigeriani, 11.000, sono arrivati in Italia, sono vittime di tratta, c'è veramente uno schiaffo alla sociologia seria. Però diciamo che almeno ne sono 5.000, va bene? Io ho fatto questo calcolo. Lo faccio a partire dalla realtà che lavorano in Sicilia, con cui lavoriamo. Noi abbiamo in Italia un grande patrimonio, che è la rete degli attori, come noi, che lavoriamo in Italia e ci sentiamo spesso tra di noi. Che siamo sulla stessa barca, che fa acqua da tutte le parti, però siamo sulla stessa barca. E dunque, se noi abbiamo 5.000 nigeriani potenziali vittime di tratta, ma dove li mettiamo? Cioè, io faccio solo, la Valentina non l'ha detto perché è una persona seria, io provo a dirlo che sono sfacciatamente disonesto, ma voglio dire, se noi riusciamo in Italia, e qualcuno chiedeva i numeri, noi riusciamo il sistema tratta massimo a gestire 2.500 persone all'anno. Se i nostri enti sono bravi, se non ci sono questi buchi di cui parlava, 2.500 massimo. In verità qualcuno mi dice che negli ultimi 3 anni sono stati 1.750. Io i numeri li vedo. Beh, e l'80% lo stiamo facendo sulla tratta a fine sfruttamento sessuale, sul sfruttamento lavorativo. Se siamo in 10 a lavorarci in Italia è tanto. Ovvio che tutti dicono non ci sono sfruttati sul lavoro, non ci lavora nessuno, e ci credo. Io ho una casa d'accoglienza per uomini sfruttati sul lavoro, sono tutti asiatici, pakistani, bengalesi, è sempre piena. L'anno scorso noi abbiamo gestito l'estate, non è vero, no, 43 bengalesi in un container ad Ancona, è arrivato proprio dove eravamo noi, siamo tutti scesi. Cioè, abbiamo passato un'estate a fare le denunce, però l'ispettorato del lavoro che io vado a chiedere come facciamo, mi dice, non andiamo in ferie adesso, non abbiamo personale, voi che c'è la società civile, i medici, insomma, abbiamo fatto passare i nostri avvocati tutta l'estate così. Trova un mediatore bengalese, cioè, ho ho capito che è difficile la lingua bengalese lì. Allora, voglio dire, se lavorassimo su tutte le tipologie di tratta, perché poi, oggi noi stiamo lavorando alla Valle Fucino, in Abruzzo, sono più di 3.000 persone sfruttate in agricoltura, sono tutti asiatici. Ma quando ci lavoreremo? Tutto il tema dell'accattonaggio. Oggi molti CAS di fatto sono i luoghi da cui escono persone che vanno a fare accattonaggio nei supermercati per prendere l'euro del carrello, che, cioè, voglio dire, e quindi un accattonaggio maschile molto forte. Poi oggi c'è una specializzazione nell'accattonaggio. I pakistani che fanno? Vendono fiori e tutta la parte che riguarda cover per cellulari, eccetera, si sono specializzati. Senegalesi parcheggi abusivi, nigeriani maschi davanti ai supermercati, le donne davanti alle chiese, cioè c'è un'organizzazione perfetta, diciamo, della tratta per accattonare. Ma chi ci lavora su questo? Ma poi non vi dico, perché non lo voglio dire, ma quali modelli di intervento per sindaria faremo? Perché voi non mi direte che se devo fare un intervento per le vittime di tratta per sfruttamento sessuale uso un modello di casa, e se lo devo fare per quelli che sono sfruttamento accattonaggio la stessa. Quelli del lavoro che faccio? Li accolgo in accoglienza come? Quando sono uomini non vogliono vedere operatrici donne perché non le sopportano, e noi abbiamo solo operatrici donne perché lo sfruttamento sessuale abbiamo formato operatrici donne. Quando hai uomini di 50 anni sfruttati sul lavoro ti guardano e ti dicono, io, cioè questa sarebbe la mia operatrice, mi guarda, a me che sono anziano, sono il più anziano di Underwood, oltre che presidente, mi dicono, presidente, così non funziona. Giustamente, no? E le nostre operatrici che ci dicono? Che si sentono inadeguate. Allora, se facessimo tutti questi ragionamenti, che non li voglio fare, non ci abbiamo tempo, ci andremo a rendere conto che la presa in carico è davvero oggi una sorta di grande incompiuta. Perché da una parte abbiamo il sistema tratta casse SPRAR, che c'è un investimento di centinaia e centinaia di milioni di euro per gestire questa forma di presa in carico, che è una presa in carico, come sapete, abbastanza, potrei dire, in una sorta di logica di gestione dell'emergenza, in questo caso di CAS, diciamo una sorta di logica di attappare i buchi delle situazioni, con una modalità da parte delle prefetture in controtendenza con quello che l'ANCI ha proposto rispetto agli SPRAR. C'è stata una lotta profonda, per cui tu hai una prefettura che mi mette 300 persone di un CAS in un paese di 4.800 abitanti dove cominciano i fuochi artificiali, potete immaginare, e poi non si può dire, ma la gente è intollerante, lo capisco, perché il mio paese è 4.800 abitanti, però poi se ti metti 300 il CAS comincia a dire forse che anche di questo l'abbiamo fatto. L'accordo a ANCI Ministero è appena del 2017. Di poter dire facciamo una calmierazione, valorizziamo gli SPRAR, ma anche gli SPRAR hanno gli stessi problemi, però pure avendo un ruolo, come diceva giustamente, mi è piaciuto molto l'intervento che faceva Paolo, giusto? Cioè la responsabilità in solito dell'ente locale è fondamentale, cioè un comune investe su questo, però voglio dire le fatiche di molti comuni di non volere fare gli SPRAR è presente. La difficoltà però anche che gli stessi SPRAR vadano verso una dimensione di autonomizzazione non è così forte e presente. La domanda che faceva Paolo, perché poi Paolo è una persona molto raffinata, non è residuale. Noi abbiamo in Italia, a mio avviso, un mare di vaganti che sono o diniegati, o persone che hanno finito il percorso, o persone che sono entrate da est e dunque non sono controllati. Io credo almeno attorno ai 50.000 persone che sono veramente figli di nessuno. E allora lì credo che si festeggi tutti i giorni dentro questi mondi mafiosi avrebbe organizzato, dicendo: ma quando sono bravi questi governanti italiani a darci tutta questa manodopera gratis? Perché di questo si tratta alla fine. Allora, su tutto questo, io credo che se noi non arriviamo alla presa in carico una dimensione davvero di nuova generazione, e qui ha senso dire: uno, i CAS devono, sul tema della tratta, devono diventare un'esperienza pilota di diverso genere. Non è pensabile che io tenga una persona vittima di tratta dentro un CAS. Stiamo ragionando però da 2 anni con il Ministero degli Interni, fare i CAS di secondo livello, ma ancora non vediamo la luce. Cioè, CAS per persone, diciamo, in situazioni di vulnerabilità alta, che vengono gestiti in una modalità talmente diversa di presa in carico. Adesso il 27 siamo stati convocati a Roma, speriamo di vedere la luce. Lo stesso, solamente la mia associazione ha proposto al sistema centrale dello SPRAR già da anni, perché noi insieme allo SPRAR nazionale, con Minderuti e Gruppo Apere, abbiamo gestito un progetto proprio su tratte d'asilo. Alcuni anni fa abbiamo fatto molta formazione in Italia, ma già allora ponevamo un problema che, a mio avviso, anche se qui viene registrato, lo dico con molta onestà, a mio avviso a livello ministeriale, non se ne sono accorti che questo è un problema serio. Cioè, qualcuno al ministero mi disse: quando abbiamo, ma parliamo di 5 anni, c'è, cioè, le persone in tutta Italia, io oggi gli farei rimangiare questa parola, perché tra l'altro ho visto recentemente una nota interna al ministero in cui un alto funzionario dice: i nostri casi strani stanno rischiando di diventare dei puttani a cielo aperto. Parola del suo, era scritto così, un alto funzionario del ministero. Cosa voglio dire allora? O si fanno i CAS di secondo livello con un modello nuovo di presa in carico, o si fanno, non facciamo, gli SPRAR non possono contenere anche qui persone vittime di tratta, perché il modello, dice, è diverso. Nello SPRAR la gente esce, entra, ritorna, anche perché noi che facciamo? Tutto il discorso del sanzionare, come oggi giustamente se ne parlava, mi faceva simpatia. Non gli diamo il pocket money, ma voglio dire, di che stiamo parlando? Questi tornano con cellulari nuovi, e ricordo sempre una simpatica scenetta, perché poi chi gestisce questi enti a volte sono banditi, cioè sono albergatori falliti che si presentano come esperti di accoglienza, ma queste le prefetture non lo dovevano prendere, chiedendo l'avallo alle associazioni. Qua io ho la fila da me di albergatori che vengono a dire: facciamo insieme un progetto di CAS? Io dico: perché lo devo fare? Però 200 persone, io ho un CAS di 10 posti che adesso arriva a 20 perché la prefettura mi sta sostenendo la vita, ho uno SPRAR di 40 posti fatto però di 5 CAS, tutte donne, l'ingegnere ovviamente, perché il ministero dice: se ne mandiamo un vero, noi ne mandiamo. E quindi, avendo CAS, avendo SPRAR e avendo vittime di tratta da sempre, mi sono muovendo un po'. Ma voi immaginatevi uno SPRAR, chiamiamolo tra virgolette normale, anche un CAS, dove la formazione di operatori e questo evento di oggi è davvero notevole, perché veramente molti operatori ci chiedono: ci venite a fare la formazione? Perché l'identificazione delle vittime di tratta stamattina non è una cosa di secondo livello, è una cosa fondamentale, perché questo è l'elemento che determina poi i processi. Allora, non ci può essere uno SPRAR, a mio avviso, per vittime di tratta. Noi abbiamo proposto al sistema centrale già l'anno scorso di fare dei fami sperimentali che dai CAS vanno in questi posti dove il modello è sempre vittime di tratta. Allora, in questa logica si può cominciare a ragionare, facendo anche una formazione costante degli operatori, degli SPRAR, dei cassi. Ma tra l'altro, nel sistema che Paolo presentava anche di budget, ci sono i fondi per la formazione previsti e rendicontabili, dunque si può fare questo. Così come fare, proprio per fare un piacere a Palma Felina, questo grande lavoro di ricerca di dove vanno a finire tutte queste persone e cominciare a riattivare interventi, qui sì, di bassissima soglia, che siamo in grado di fare poi una canalizzazione verso l'accoglienza. Detto questo, sarebbe la mia premessa, però. Scusatemi. Detto questo, significa allora, se c'è una logica nella presa in carico di CAS, SPRAR e dunque tratta, nelle sue diversificate tipologie, allora secondo me, quando parliamo di quale sia il nuovo modello di presa in carico, dobbiamo assolutamente mettere l'accento su alcuni elementi di questo modello. Quindi, a mio avviso, dobbiamo innanzitutto ridefinire gli obiettivi da raggiungere con la presa in carico, che a mio avviso è la cittadinanza, l'autonomia, la non assistenza e non la rivittimizzazione. Questo a mio avviso è un elemento chiave. Io devo formare dei cittadini e quindi la casa d'accoglienza o quello che poi sarà, che magari decliniamo adesso tra un po', deve essere in grado di raggiungere questi obiettivi. Molti CAS, non voi, del mio territorio, cioè 200 persone in un CAS, aprono la casa e buttano la chiave. Dici, quali sono le figure professionali che hai realmente, non quelle dette alla prefettura, che poi la prefettura non va a controllare niente, da noi, dico da voi. Mi dice, un uomo, un autista, un portiere, e io dico, sì, poi c'è l'educatore che ci va ogni 2 o 3 giorni per vedere come stanno. Allora è manco possibile questo. E allora arriva un'organizzazione, stavolta di era cattolica, però non ho mai capito che c'entra. L'unità che trasporta gli ammalati al Nord gestisce il mio territorio, un caso. E la direttrice mi chiama e mi dice, ma io volevo capire da te che sei esperto di questi problemi dell'immigrazione. Come mai si parla tanto male di queste persone immigrate? Ma le mie sono fantastiche. Perché ritornano a casa sempre con regali, gli fanno molti amici. Io mi ho detto, mi fai vedere i passaporti? Erano ragazze che tutte stavano a prostituirsi sulla statale, perché i nostri operatori di strada le conoscevano tutte, quindi davanti alle cose, ma queste nomi ovviamente diversi da quelli reali. Allora voglio dire, non possiamo permetterci questa dimensione. E quindi assolutamente questo deve essere il grande obiettivo. Così come a mio avviso dobbiamo riflettere seriamente sul ruolo degli attori in campo. Io credo che ci sia una necessità oggi di rivedere, e mi piacerebbe, signor Claudio, fare una riflessione, magari nel 2018, di convocare, mica tanto, 100 ragazze che sono passate ai nostri programmi di protezione sociale e chiedergli quante bugie ci hanno raccontato quando erano in accoglienza, quante cose hanno valorizzato. Cioè, noi con loro non riusciamo mai a fare questi ragionamenti, perché c'è una dimensione ancora verticale nelle nostre case di accoglienza o nelle prese in carico. Qual è il ruolo dell'operatrice, dell'operatore? Qual è il ruolo dell'ospite, o chiamatelo come volete, le figure tecniche, le reti di supporto? Quale ruolo gioca chi, come e perché? Cioè, il sistema del bottom up e del top down, quindi dal basso verso l'alto e viceversa, deve essere davvero fortemente armonizzato in una logica davvero in cui abbiamo due facce, il protagonismo e il dominio. Molto spesso nelle nostre prese in carico non è così semplice vedere dove comincia l'uno e dove finisce l'altro, ma anche all'interno di una vita comune, della casa. In alcune nostre case, quando abbiamo le accoglienze miste, adesso fortunatamente stiamo andando verso una monovalenza nigeriana, quindi va benissimo, o malissimo, poi lo decideremo dopo. Ma quando hai 4 nigeriani, 2 rumeni, 1 bulgara e una non capisci perché ucraina, ti è capitata lì per caso, cioè è guerra totale dentro casa. Con che si mangia? Come ci si veste? Chi pulisce? Cioè, ragazzi, stiamo parlando di presa in carico di una casa comune. E allora voglio dire,
questo ruolo come si gioca tra protagonismo e dominio, perché a mio avviso questo è un elemento basilare nella costruzione di una presa in carico, la dimensione della relazione tra gli attori, così come quello che io chiamo l'elemento strutturale di una presa in carico, di cui non si parla mai, ovvero la dimensione spazio-temporale, gli spazi comuni, gli spazi individuali, il tempo della presa in carico, giorno, notte, giorni di fine settimana, settimana, vacanze, tutto il tempo libero, il tempo del lavoro, il perdere tempo, per esempio. Noi dobbiamo costruire un grande apprendimento per imparare a perdere tempo. Per noi operatori il perdere tempo è una cosa che non ha senso. Molte nostre ragazze sono delle maestre del perdere tempo. Guardate in classe, poi ne riparliamo. Allora sempre mi faccio una domanda, sempre quella delle notti che non posso dormire, ma come facciamo noi che non abbiamo mai tempo per imparare a perdere tempo con le persone che perdono solo tempo? Questa è la domanda che mi faccio. Cioè dovremmo fare un corso di perdere tempo, cioè di imparare, no, a perdere tempo, per dire che facciamo stasera? Niente. E dunque questi elementi che io chiamo strutturali, dimensione spazio-temporale, la dimensione esistenziale, il lavorare proprio sulle persone, mi piace quando si comincia a ragionare di storytelling, di storie di vita, nel mio centro Step Center della stazione ferroviaria di Pescara, che noi abbiamo dentro la rete dell'osservatorio del saggio delle stazioni, abbiamo aperto un laboratorio per le storie di vita. Sono emerse delle cose bellissime, cioè abbiamo delle poesie, abbiamo teatro, hanno scritto sceneggiature di film, adesso stiamo per uscire con un film, Supermercato si chiama, stiamo alla terza collana di poesie fatte dalle ragazze, dalle persone che cominciano a parlare di sé finalmente. Allora questo serve per tutto, la dimensione esistenziale che esista dentro la presa in carico, la dimensione della vita quotidiana. Noi dovremmo fare un ragionamento su presa in carico e vita quotidiana. Com'è la vita quotidiana? Perché a volte nelle nostre case non è vita quotidiana, è sempre emergenza, è sempre qualcosa di totalmente altro di una regolare famiglia che comunque ha i suoi problemi come tutte le famiglie, che comunque riesce a gestire una vita quotidiana. Il tema corporeo, il tema simbolico, il tema, tutte queste cose dove le mettiamo? Sicuramente, a mio avviso, c'è anche un'altra riflessione sul senso della presa in carico, il tema della costruzione di un sistema armonico. Io credo che le regole sono importanti, ma anche la deregulation è un elemento chiave. In etica si chiama epicheia questo concetto, cioè quando noi mettiamo una regola poi siamo capaci di riuscire a farla mantenere? E poi che succede se non viene mantenuta? E allora qui noi dobbiamo veramente formare operatori bravi a gestire questo grande tema delle regole e della deregulation. Quante volte forse si può soprassedere a una cosa e alcune volte assolutamente non si può? Questo chi lo decide e come si decide? E allora qui ci vuole veramente una formazione di lunga navigazione. Noi purtroppo nei nostri centri di presa in carico abbiamo un personale troppo mobile, abbiamo un personale troppo ondivago, su cui invece bisognerebbe investire di più. Io credo che questo è un elemento che noi dobbiamo riflettere insieme ai ministeri che ci danno due soldi per gestire questi progetti. Che cosa fare? Prendere persone qualificate, assumerle a tempo indeterminato. Io ho fatto questa scelta nella mia associazione. Io ho 50 operatori, operatrici quasi tutte, diciamo. Sono tutti assunti a tempo indeterminato. più ho 20 partite IVA, perché sono tutti professionisti. Bene, questa è una scelta di dignità e di serietà, perché altrimenti tu c'hai quella che fa 6 mesi per un progetto, poi va via e tu dici: abbiamo perso tempo, non abbiamo formato bene, sì, però adesso non c'è più. E mi fa piacere che molte dei nostri ragazzi sono rimasti in giro, operatrici, perché prima erano tutte a poco pro, dicevano: adesso che mi succede? E quindi abbiamo anche una dimensione finalmente familiare dentro anche le nostre organizzazioni, di persone che domenica si sposano delle mie operatrici più brave, e voglio dire, cominci anche tu a entrare in questo percorso. Allora, questa dimensione di costruire un sistema armonico, che è difficile, perché tu hai il livello domestico, il livello organizzativo, il livello animativo, il livello educativo, il livello relazionale, il livello mediativo e anche un livello che a mio avviso è importante, quello della privacy. C'è una persona che ha bisogno del suo tempo, della persona. Allora, tutta questa dimensione armonica, come la riusciamo a gestire? Perché un conto è il domestico e l'organizzativo, un conto è il relazionale e l'educativo, o addirittura il mediativo, mediare. E in questa prospettiva credo che ci abbia anche senso parlare allora di un processo incrementale, progressivo, a geometria variabile, mi piacerebbe chiamarlo. Che cosa voglio dire? Non esiste una presa in carico standard o univoca. E allora credo che lo strumento che ci stiamo dotando ormai da tempo, e anche lo Strauss lo ha, il piano educativo individualizzato, credo che sia importante, che è l'elemento conduttore del processo di presa in carico, perché ogni persona è una persona, è un mondo. E in questa prospettiva credo vada assolutamente pensato una presa in carico che parta da un tentativo di strutturare il senso di casa, di casa, che sappia collocarsi all'interno di un percorso che dall'abbandono dei propri affetti, passando per il progetto migratorio, giunga ad una sperata, auspicabile, possibile sentirsi a casa. Cioè, questa è una persona che sta a partire da casa propria, non hanno più niente dietro, alle spalle, non hanno memoria, non hanno affetti, si sono messi in gioco tutto. Poi hanno fatto un percorso migratorio spesso drammatico, come ci raccontano, esperienza limpida, credo che vada prima o poi messa sul tavolo, seriamente. Allora, far sentire persone a casa è un'impresa, ma la presa in carico, se non è questo, che cosa è? Infine, la presa in carico ha senso a partire anche da un modello diversificato che sia Valentina sia Paolo hanno posto sul tavolo, che credo, dal punto di vista integrato di tratta e asilo, possono avere una modalità fortemente qualizzata, ovvero come ragionare su una prima accoglienza rispetto all'emergenza, come ragionare su una seconda accoglienza residenziale partecipativa, mi piacerebbe chiamarla, per la cittadinanza versus la cittadinanza, come riprendere i temi anche per queste persone di affidamento familiare, di accoglienza leggera e di prossimità, come Valentina citava parlando nell'ultima parte di persone che escono da percorso, hanno bisogno di piccoli appartamenti, ma anche per molte tipologie di tratta. Pensiamo all'accattonaggio, va fatta un'accoglienza di questo tipo, leggera, diciamo di comunità, di prossimità, così come dovremmo riflettere su quella che noi abbiamo costruito da tanti anni, ma a mio avviso non ho trovato nessuna valutazione seria finora, dell'accoglienza che chiamiamo territoriale, cioè le persone che vivono da sole, però di cui noi firmiamo il programma, di cui io firmo il programma e sono responsabile in zona di presso l'ufficio di immigrazione della questura. Quindi queste persone che vivono anche in due con fidanzato, però stanno dentro un percorso di protezione sociale, come lavoriamo con loro? perché questo credo che sia da mettere in campo, sapendo che abbiamo un grande problema, che la nostra è una presa in carico a tempo, a tempo. E questo si deve cogliere dentro questa proposta. Dura un tempo, non è la tua casa, anche se devi fare in modo che sia, è un tempo. E quindi in questa logica aperta e conviviale, con regole condivise, con operatori capaci e competenti, con esperienza di campo, con formazione e supervisione continua, con lavoro di equipe, con operatori che abbiano passione, saggezza, ma anche, primo termine latinoamericano, locura, siano anche un po' fuori dalle regole, gli operatori un po' pazzi, che siano in grado un po' di inventare cose. Abbiamo operatori veramente inguardabili, depressi, stressati, e qui allora bisognerebbe fare una sorta di grande progetto per tutti gli operatori operatrici e fare un mese di vacanza ai tropici una volta all'anno. E questo sarebbe molto importante, perché ci permetterebbe di fare dei ragionamenti seri. Ecco, allora, il progetto è già pronto, deve essere solo finanziato dal Dipartimento. Ecco, allora un po' queste sono le cose che io volevo provare a dire rispetto a come ragionare sulla presa in carico. È stata una riflessione anche molto personale, perché dopo tanti anni cerco di capire come le nostre progettualità di presa in carico siano più o meno sensate o abbiano appunto una serie di nodi come quelli che dicevo nella prima parte. Certo che effettivamente il basso investimento nell'autonomizzazione e anche nella costruzione di reti attorno alle vittime di tratta, tutto il problema che riguarda la contrattualità politica istituzionale, la grande fatica a creare il futuro di queste persone. E qui credo che ancora, nonostante il piano nazionale d'azione che è stato fatto, molti attori ancora non hanno capito che ruolo devono avere. Non è pensabile che il Ministero del Lavoro non metta in gioco tutti i fondi regionali rispetto al Fondo Sociale Europeo per la formazione di queste persone, non che tutti i soldi vanno per le vittime, magari lo 0,1%, che magari il Ministero degli Esteri si ricordi che il grande teorema di politico manipolativo li accogliamo a casa loro abbia senso laddove l'Italia investe in cooperazione internazionale, non facendolo come ora, e che tutta anche la pianificazione della cooperazione internazionale, visto che sono venuti nel tavolo, e io sono a questo tavolo al Ministero con il Ministero degli Esteri, cominciano a mettere in gioco degli interventi da fare, per esempio in Nigeria, per anni di inserimento lavorativo delle donne che potrebbero non partire. Allora sì che ragioniamo su delle cose che hanno senso, ma ancora siamo in una fase debole. Siccome già le passioni sono tristi in questo periodo, le fasi deboli sono forti. E dunque le prospettive, io voglio ragionare su 6, su 5 titoli, non c'ho più tempo. Lo diceva credo Valentina, questo è un campo di battaglia che dura credo da 15 anni da parte nostra, ma ancora non abbiamo nessun riscontro. Come riuscire a fare in modo che i nostri progetti diventino servizi di nuova generazione? Continuiamo ogni anno a presentare un bando. Io dico sempre, e questa volta quasi lo voglio fare, se il 25 di settembre dobbiamo presentare il nostro progetto per il bando sulla carta, la mia associazione si dimentica di mettere la carta d'identità del presidente, e lo farei quasi apposta, il progetto tecnicamente non può essere approvato, e dunque tre regioni italiane, Marche, Abruzzo e Molise, non avrebbero nessun servizio sulla carta.
Successo,
diciamo, non è successo proprio così, successe delle cose, ma alcune non per colpa del Dipartimento, anche se qualcuno ha scritto questo, a volte vanno anche difesi quando se lo merita, o attaccati quando se lo merita. Che come diciamo, per sbagliato è un dato, perché l'ente attuatore non può essere uno che non è iscritto al secondo registro. Che la regione Piemonte abbia presentato un progetto che era vuoto, non si può fare. Che la regione Liguria abbia presentato un progetto una settimana dopo della scadenza, non si può fare. Dunque, le colpe sì, però fino a un certo punto. Perché ho dovuto difendere il dipartimento pubblicamente.
No, ma non dicevo che era successo.
Sì, sì, sì. Poi c'erano tanti difetti. Però che cosa voglio dire? Che non è possibile continuare a pensarla così. Questi sono servizi. Dunque, se io ero con un servizio sulla tratta, ecco perché anche il tema, credo che vada fortemente rivisto il problema legato al tema migranti, noi non possiamo pensare di fare servizi per i migranti. Dobbiamo fare servizi per le persone che sono nei nostri territori, migranti o meno. Noi dobbiamo fare servizi di qualità sanitaria per tutti, dobbiamo fare servizi al lavoro per tutti. Questo rompe anche questa grande oggi quasi diarchia tra noi e i migranti, perché per loro dobbiamo fare progetti speciali. No, ma questo significa una nuova cultura dei servizi che va assolutamente posta sul tavolo, perché questo significa in effetti che in Italia ci sono persone che vengono da tanti paesi, in Francia, in Inghilterra, in altri paesi dove la migrazione è arrivata molti decenni prima. Non è che si dice faccio gli interventi per gli immigrati, eppure uno è pakistano, uno è indiano, uno è peruano, non è questo. Noi dobbiamo passare a una nuova cultura in Italia, e allora anche i servizi di emergenza sono servizi di emergenza per tutti. Sono italiani che sono in mezzo alla strada. Tutti il tema della povertà, non può essere una povertà per migranti e una povertà per italiani. Dovremmo cominciare a fare una nuova riflessione su questo. Così come un altro elemento che vedo di prospettiva importante è la capacità di un investimento sulle persone rispetto alla presa in carico. Il tema della personalizzazione dell'intervento dovrebbe diventare un elemento chiave del nostro percorso per i prossimi anni. Così come credo oggi vanno fatto un grande lavoro di costruire viabilità comunitarie, cioè queste persone o le inseriamo dentro la comunità locale, dentro i condomini che abbiano un ruolo, che dentro il quartiere abbiano un ruolo, che sappiano fruire dei servizi di comunità che ci sono nel quartiere, che i figli vanno a scuola, al nido, alla materna, all'elementare, insieme agli altri, perché così è. Però molto spesso poi il processo comunitario non avviene, si continua a parlare di noi e loro, e questo non porta a nessuna parte se non a un becero conflitto e all'utilizzo manipolativo di partiti che non sanno niente che dire se non questo, per aumentare i propri voti. Ecco, questo ed ultimo, la capacità di costruire un plurifondo economico, finanziario, che riesca a garantire questa grande opportunità di presa in carico. Cioè, il plurifondo significa che noi possiamo oggi veramente costruire un intervento forte, attento, che sia in grado sul serio di dare delle risposte che sono quelle che le ragazze ci chiedono, e questo romperebbe il grande legame di queste ragazze con il mondo della criminalità. Perché la criminalità cosa gli propone? Lavoro e casa in Italia. Noi glielo proponiamo e glielo diamo. E questo rompe fortemente questa dimensione, diciamo così, di complicità. Però per trovare lavoro e casa dobbiamo fare ragionamenti oggi diversi. Non è possibile che il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, o FESR come si chiama, che è tutto un finanziamento infrastrutturale, dice voi non c'entrate niente. Ah, grazie. E questo è un problema per architetti, ingegneri, per fare case, vie, autostrade, il ponte di Messina. E diciamo, vabbè, facciamoci 50 micro appartamenti a Milano per finanziare gli interventi in bassa soglia, o per dare lo start up alle persone che escono da programmi per rifarsi, per avere già perlomeno 6 mesi, un anno di minimo di affitto pagato, poi vanno verso un'autonomia quando escono, come diceva Palma, dalla borsa di lavoro e entrano magari in un contratto di assunzione. 2, tutta la tematica delle responsabilità sociali delle imprese. Noi dobbiamo investire. Io ho fatto una scelta radicale. Io a Onderon un ufficio che si chiama Ufficio al Lavoro. Dunque, siamo ente nelle Marche si può, siamo un centro per l'impiego privato e siamo un ente di formazione professionale. Ho 5 operatori che lavorano su questo. Parlano tutti i giorni con le imprese per capire dove inserire le persone. Facciamo contratti, facciamo ipotesi, corsi di formazione specifici, i fondi della regione li canalizziamo per poter dare borse lavoro, attività. Cioè, voglio dire, o andiamo verso questa logica, altrimenti noi facciamo veramente quello che dice Parma, un po' mi angosciava, è vero. Cioè noi facciamo degli sforzi incredibili, ci mettiamo l'anima. Poi alla fine ci troviamo delle persone che sono ancora dentro l'assistenza e la beneficenza. E dunque abbiamo perso soldi e faccia. E questo credo che noi non ce lo possiamo permettere. E non è nemmeno giusto nei nostri confronti, perché comunque ci abbiamo messo l'anima. Grazie.